L'anarchia di Enrico Malatesta continua da pagina 55. Ebbene sia, dicono alcuni, l'anarchia può essere una forma perfetta di convivenza sociale, ma noi non vogliamo fare un salto nel buio. Diteci dunque, dettagliatamente, come sarà organizzata la vostra società. E qui segue tutta una serie di domande che sono molto interessanti se si tratta di studiare i problemi che si imporranno alla società emancipata, ma che sono inutili o assurde o ridicole se si pretende averne da noi una soluzione definitiva. Con quali metodi si educheranno i bambini? Come si organizzerà la produzione? Ci saranno ancora delle grandi città? O la popolazione si distribuirà egualmente su tutta la superficie della Terra? E se tutti gli abitanti della Siberia vorranno passare l'inverno a Nizza? E se tutti vorranno mangiare pernici e bere vino del Chianti? E chi farà il minatore o il marinaio? E chi vuoterà i cessi? E i malati saranno assistiti a domicilio o all'ospedale? E chi stabilirà l'orario delle ferrovie? E come si farà se a un macchinista vengono le coliche mentre il treno sta in marcia? E così di seguito, fino a pretendere che noi possedessimo tutta la scienza e l'esperienza di là da venire e che, in nome dell'anarchia, prescrivessimo agli uomini futuri a che ora debbono andare a letto e quali giorni si debbono tagliare i calli. Veramente. Se i nostri lettori aspettano da noi una risposta a queste domande, o almeno a quelle tra esse che sono veramente serie e importanti, e che sia più che la nostra opinione personale di questo momento, vuol dire che siamo mal riusciti nel nostro scopo di spiegar loro che cosa è l'anarchia. Noi non siamo più profeti degli altri e se pretendessimo dare una soluzione ufficiale a tutti i problemi che si presenteranno nella vita della società futura, noi intenderemmo l'abolizione del governo in un senso strano davvero. Noi ci dichiareremmo governo e prescriveremmo, a modo dei legislatori religiosi, un codice universale per i presenti e per i futuri. Fortuna che, non avendo noi roghi e prigioni per imporre la nostra Bibbia, l'umanità potrebbe ridere impunemente di noi e delle nostre pretese. Noi ci preoccupiamo molto di tutti i problemi della vita sociale e per l'interesse della scienza e perché facciamo conto di vedere l'anarchia attuata e di concorrere come potremo all'organizzazione della nuova società. Abbiamo quindi le nostre soluzioni che, secondo i casi, ci appaiono definitive o transitorie e ne diremmo qui qualche cosa se non ci vietasse lo spazio. Ma il fatto che noi oggi, coi dati che possediamo, pensiamo in un dato modo sopra una data questione, non vuol dire che è così che si farà in avvenire. Chi può prevedere le attività che si svilupperanno nell'umanità quando essa sarà emancipata dalla miseria e dall'oppressione? Quando non vi saranno più schiavi né padroni e la lotta contro gli altri uomini e gli odi e i rancori che ne derivano non saranno più una necessità dell'esistenza? Chi può prevedere i progressi della scienza, i nuovi mezzi di produzione, di comunicazione, eccetera? L'essenziale è questo, che si costituisca una società in cui non sia possibile lo sfruttamento e la dominazione dell'uomo sull'uomo, in cui tutti abbiano la libera disposizione dei mezzi di esistenza, di sviluppo e di lavoro e tutti possano concorrere come vogliono e sanno all'organizzazione della vita sociale. In tale società tutto sarà fatto necessariamente nel modo che meglio soddisfa ai bisogni di tutti, date le cognizioni e le possibilità del momento. E tutto si trasformerà in meglio a seconda che crescano le cognizioni e i mezzi. In fondo, un programma che tocca le basi della costituzione sociale non può far altro che indicare un metodo. E il metodo, quello che soprattutto differenzia i partiti e determina la loro importanza nella storia. A parte il metodo, tutti dicono di volere il bene degli uomini e molti lo vogliono davvero. I partiti spariscono e con essi sparisce ogni azione organizzata e diretta ad un fine determinato. Bisogna dunque soprattutto considerare l'anarchia come un metodo. I metodi dai quali i diversi partiti non anarchici si aspettano e dicono di aspettarsi il maggior bene di ciascuno e di tutti si possono ridurre a due, quello autoritario e quello cosiddetto liberale. Il primo affida a pochi la direzione della vita sociale e mette capo allo sfruttamento e all'oppressione della massa da parte di pochi. Il secondo s'affida alla libera iniziativa degli individui e proclama, se non l'abolizione, la riduzione del governo al minimo di attribuzioni possibile. Però, siccome rispetta la proprietà individuale ed è tutto fondato sul principio del ciascun per sé e quindi della concorrenza fra gli uomini, la sua libertà non è che la libertà per i forti, per i proprietari, di opprimere e sfruttare i deboli, quelli che non hanno nulla. E, lungi dal produrre l'armonia, tende ad aumentare sempre più la distanza tra i ricchi e i poveri e mette capo, esso pure, allo sfruttamento e alla dominazione, cioè all'autorità. Questo secondo metodo, cioè il liberalismo, in teoria è una specie di anarchia senza socialismo. E perciò non è che una menzogna, poiché la libertà non è possibile senza l'eguaglianza e l'anarchia vera non può esistere fuori della solidarietà, fuori del socialismo. La critica che i liberali fanno del governo si riduce a volergli levare un certo numero di attribuzioni e chiamare i capitalisti a contendersele, ma non può attaccare le funzioni repressive che formano la sua essenza. Poiché senza il gendarme il proprietario non potrebbe esistere e anzi la forza repressiva del governo deve sempre crescere a misura che crescono per opera della libera concorrenza la disarmonia e la disuguaglianza. Gli anarchici presentano un metodo nuovo, l'iniziativa libera di tutti e il libero patto, dopo che, abolita rivoluzionarmente la proprietà individuale, tutti sono stati messi in condizione uguale di poter disporre delle ricchezze sociali. Questo metodo, non lasciando adito alla ricostituzione della proprietà individuale, deve condurre per la via della libera associazione al trionfo completo del principio di solidarietà. Così considerate le cose, si vede che tutti i problemi che si mettono avanti per combattere le idee anarchiche sono invece un argomento in favore dell'anarchia, perché questa sola indica la via per la quale essi possono trovare sperimentalmente quella soluzione che corrisponde meglio ai dettami della scienza e ai bisogni e ai sentimenti di tutti. Come si educheranno i bambini? Non lo sappiamo. E poi? I genitori, i pedagogisti e tutti coloro che si interessano alle sorti delle nuove generazioni si riuniranno, discuteranno, s'accorderanno o si divideranno in diverse opinioni e metteranno in pratica i metodi che crederanno i migliori. E con la pratica, quel metodo che davvero è migliore finirà col trionfare. E così per tutti i problemi che si presenteranno. Risulta, da quello che abbiamo detto finora, che l'anarchia, quale l'intende il partito anarchico e quale solo può essere intesa, è basata sul socialismo. Anzi, se non fossero quelle scuole socialiste che scindono artificiosamente l'unità naturale della questione sociale e ne considerano solo qualche parte staccata, e se non fossero gli equivoci coi quali si cerca di intralciare la via alla rivoluzione sociale, noi potremmo dire addirittura che anarchia è sinonimo di socialismo, poiché l'una e l'altro significano l'abolizione della dominazione dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, sia che vengano esercitati mediante la forza delle baionette, sia mediante l'accaparramento dei mezzi di vivere. L'anarchia, al pari del socialismo, ha per base, per punto di partenza, per ambiente necessario, l'eguaglianza di condizioni, ha per faro la solidarietà e per metodo la libertà. Essa non è la perfezione, essa non è l'ideale assoluto, che, come l'orizzonte, si allontana sempre a seconda che ci avanziamo, ma è la via aperta a tutti i progressi e a tutti i perfezionamenti fatti nell'interesse di tutti. Assodato che l'anarchia è il modo di convivenza sociale che solo lascia aperta la via al raggiungimento del maggior bene possibile degli uomini, poiché essa sola distrugge ogni classe interessata a tenere oppressa e misera la massa. Assodato che l'anarchia è possibile e poiché in realtà non fa che sbarazzare l'umanità di un ostacolo, il governo, contro cui ha dovuto sempre lottare per avanzare nel suo penoso cammino, gli autoritari si ritirano nelle loro ultime trincee, dove sono rinforzati da molti che, pur essendo caldi amatori di libertà e di giustizia, hanno paura della libertà e non sanno decidersi ad immaginare un'umanità che viva e cammini senza tutori e senza pastori, e incalzati dalla verità domandano pietosamente che si rimetta la cosa al più tardi possibile. Ecco la sostanza dagli argomenti che in questo punto della discussione ci vengono opposti. Questa società senza governo, che si regge per mezzo della cooperazione libera e volontaria, questa società che s'affida in tutto all'azione spontanea degli interessi ed è tutta fondata sulla solidarietà e sull'amore, è certamente, si dicono, un ideale bellissimo, ma come tutti gli ideali sta nelle nuvole. Noi ci troviamo in una umanità che ha sempre vissuto divisa in oppressi e in oppressori, e se questi sono pieni dello spirito di dominazione e hanno tutti i vizi dei tiranni, quelli sono rotti al servilismo e hanno i vizi anche peggiori che produce la schiavitù. Il sentimento della solidarietà è lungi dall'essere dominante tra gli uomini attuali. E se è vero che gli uomini sono e diventano sempre più solidali tra loro, è anche vero che quello che più si vede e più lascia l'impronta sul carattere umano è la lotta per l'esistenza che ciascuno combatte quotidianamente contro tutti. È la concorrenza che incalza tutti, operai e padroni, e fa che ogni uomo diventi il lupo dell'altro uomo. Come mai potranno questi uomini, educati in una società basata sull'antagonismo delle classi e degli individui, trasformarsi d'un tratto e divenire capaci di vivere in una società in cui ciascuno farà quel che vorrà e dovrà, senza coercizione esterna, per impulso della propria natura, volere il bene degli altri? E con che coraggio, con che senno, affidereste voi le sorti della rivoluzione, le sorti dell'umanità, a una turba ignorante, animizzata della miseria, abbruttita dal prete, che oggi sarà stupidamente sanguinaria e domani si farà goffamente raggirare da un furbo o piegherà servilmente il collo sotto il calcagno del primo uomo d'armi che oserà farsi padrone? Non sarà più prudente avviarsi all'ideale anarchico passando per una repubblica democratica o socialista? Non sarà necessario un governo educatore composto dei migliori per preparare le generazioni ai destini futuri? Anche queste obiezioni non avrebbero ragion di essere se noi fossimo riusciti a farci capire ed a convincere i lettori in quello che abbiamo detto più avanti. Ma in ogni modo, anche a costo di doverci ripetere, sarà bene rispondervi. Noi ci troviamo sempre di fronte al pregiudizio che il governo sia una forza nuova, sorta non si sa di dove, che aggiunga per se stesso qualche cosa alla somma delle forze e delle capacità di coloro che lo compongono e di coloro che gli ubbidiscono. Invece, tutto ciò che si fa nell'umanità si fa dagli uomini, ed il governo, come governo, non ci mette di suo che la tendenza a far di tutto un monopolio a favore di un dato partito o di una data classe e la resistenza contro ogni iniziativa che sorge fuori dalla sua consorteria. Abolire l'autorità, abolire il governo, non significa distruggere le forze individuali e collettive che agiscono nell'umanità, né le influenze che gli uomini esercitano a vicenda gli uni sugli altri. Questo sarebbe ridurre l'umanità allo stato di ammasso di atomi staccati ed inerti, cosa che è impossibile e che, se mai fosse possibile, sarebbe la distruzione di ogni società, la morte dell'umanità. Abolire l'autorità significa abolire il monopolio della forza e dell'influenza. Significa abolire quello stato di cose per cui la forza sociale, cioè la forza di tutti, è stata strumento del pensiero, della volontà, degli interessi di un piccolo numero di individui, i quali, mediante la forza di tutti, sopprimono a vantaggio proprio e delle proprie idee la libertà di ciascuno. Significa distruggere un modo di organizzazione sociale col quale l'avvenire resta accaparrato tra una rivoluzione e l'altra, a profitto di coloro che sono stati i vincitori di un momento. Michele Bakunin, in uno scritto pubblicato nel 1872, dopo aver detto che i grandi mezzi di azione dell'Internazionale erano la propaganda delle sue idee e l'organizzazione dell'azione naturale dei suoi membri sulle masse, aggiunge: a chiunque pretendesse che un'azione così organizzata sarebbe un attentato contro la libertà delle masse, un tentativo di creare un nuovo potere autoritario, noi risponderemmo che egli non è che un sofista ed uno sciocco. Tanto peggio per quelli che ignorano la legge naturale e sociale della solidarietà umana, al punto da immaginare che un'assoluta indipendenza mutua degli individui e delle masse sia una cosa possibile o almeno desiderabile. Desiderarla significa volere la distruzione della società, poiché tutta la vita sociale non è altra cosa che questa indipendenza mutua, incessante, degli individui e delle masse. Tutti gli individui, siano pure i più intelligenti e i più forti, anzi soprattutto i più intelligenti e i più forti, ne sono in ogni istante della loro vita nello stesso tempo i produttori ed i prodotti. La stessa libertà di ogni individuo non è che la risultante e riprodotta continuamente di questa massa di influenze materiali, intellettuali e morali esercitate sopra di lui da tutti gli individui che lo circondano, dalla società in mezzo a cui nasce, si sviluppa e muore. Voler sfuggire a questa influenza, in nome di una libertà trascendentale, divina, assolutamente egoista e bastante a se stessa, è la tendenza al non essere. Volere rinunziare ad esercitarla sugli altri significa rinunciare ad ogni azione sociale, all'espressione perfino dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti, e si risolve pure nel non essere. Questa indipendenza tanto vantata dagli idealisti e dai metafisici e la libertà individuale concepita in questo senso sono dunque il niente. Nella natura, come nella società umana, che non è altra cosa che questa stessa natura, tutto ciò che vive non vive che alla condizione suprema di intervenire nel modo più positivo e tanto più potentemente quanto lo comporta la sua natura nella vita degli altri. L'abolizione di questa influenza mutua sarebbe la morte, e quando noi rivendichiamo la libertà delle masse, non pretendiamo per nulla abolire nessuna delle influenze naturali che individui o gruppi di individui esercitano su di esse. Ciò che noi vogliamo è l'abolizione delle influenze artificiali, privilegiate, legali, ufficiali. Certamente, nello stato attuale dell'umanità, quando la grande maggioranza degli uomini, oppressa dalla miseria, instupidita dalla superstizione, giace nell'abiezione, le sorti umane dipendono dall'azione di un numero relativamente scarso di individui. Certamente non si potrà da un momento all'altro far sì che tutti gli uomini si elevino al punto da sentire il dovere, anzi il piacere, di regolare le proprie azioni in modo che ne derivi agli altri il maggiore bene possibile. Ma se oggi le forze pensanti e dirigenti dell'umanità sono scarse, non è una ragione per paralizzarne ancora una parte e per sottoporre molte ad alcune di esse. Non è una ragione per costituire la società in modo che, grazie all'inerzia che producono le posizioni assicurate, grazie all'eredità, al protezionismo, allo spirito di corpo e da tutta quanta la meccanica governativa, le forze più vive e le capacità più reali finiscono col trovarsi fuori del governo e quasi prive di influenza sulla vita sociale. E quelle che giungono al governo, trovandosi spostate dal loro ambiente e interessate anzitutto a restare al potere, perdano ogni potenza di fare e solo servano di ostacolo agli altri. Abolita questa potenza negativa che è il governo, la società sarà quello che potrà essere, ma tutto quello che potrà essere, date le forze e le capacità del momento. Se vi saranno uomini istruiti e desiderosi di espandere l'istruzione, essi organizzeranno le scuole e si sforzeranno per far sentire a tutti l'utile ed il piacere di istruirsi. E se questi uomini non vi fossero, o fossero pochi, un governo non potrebbe crearli. Solo potrebbe, come infatti avviene oggi, prendere quei pochi, sottrarli al lavoro fecondo, metterli a redigere regolamenti che bisogna imporre coi poliziotti e da insegnanti intelligenti e appassionati farne degli uomini politici, cioè degli inutili parassiti, tutti preoccupati di imporre le loro fisime e di mantenersi al potere. Se vi saranno medici ed igienisti, essi organizzeranno il servizio di sanità, e se non vi fossero, il governo non potrebbe crearli. Solo potrebbe, per il sospetto troppo giustificato che il popolo ha contro tutto ciò che viene imposto, levar credito ai medici esistenti e farli massacrare come avvelenatori quando vanno a curare i colerosi. Se ci sono ingegneri, macchinisti, eccetera, organizzeranno le ferrovie e se non vi fossero, ancora una volta il governo non potrebbe crearli. La rivoluzione, abolendo il governo e la proprietà individuale, non creerà forze che non esistono, ma lascerà libero il campo all'esplicazione di tutte le forze, di tutte le capacità esistenti, distruggerà ogni classe interessata a mantenere le masse nell'abbruttimento e farà in modo che ognuno potrà agire ed influire in proporzione delle sue capacità e conformemente alle sue passioni ed ai suoi interessi. E questa è la sola via per la quale le masse possano elevarsi, poiché è solo con la libertà che uno si educa ad essere libero, come è solo lavorando che uno può imparare a lavorare. Un governo, quando non avesse altri inconvenienti, avrebbe sempre quello di abituare i governati alla soggezione e di tendere a diventare sempre più opprimente e farsi sempre più necessario. D'altronde, se si vuole un governo che debba educare le masse e avviarle all'anarchia, bisogna pure indicare quale sarà l'origine, il modo di formazione di questo governo. Sarà la dittatura dei migliori? Ma chi sono i migliori? E chi riconoscerà loro questa qualità? La maggioranza sta, d'ordinario, attaccata a vecchi pregiudizi e da idee e istinti già sorpassati da una minoranza meglio favorita, e fra le mille minoranze che tutte credono di aver ragione e tutte possono averla in qualche parte, da chi e con quale criterio si sceglierà per mettere la forza sociale a disposizione di una di esse, quando solo l'avvenire può decidere fra le parti in litigio? Se pigliate 100 partigiani intelligenti della dittatura, voi scoprirete che ciascuno di loro crede che egli dovrebbe, se non essere proprio il dittatore o uno dei dittatori, almeno trovarsi molto vicino alla dittatura. Dunque dittatori sarebbero coloro che per una via o per l'altra riuscissero ad imporsi. E coi tempi che corrono si può essere sicuri che tutte le forze sarebbero impiegate nella lotta per difendersi contro gli attacchi degli avversari, lasciando in dimenticanza ogni velleità educatrice, se mai ne avessero avute. Sarà, invece, un governo eletto a suffragio universale e quindi l'emanazione più o meno sincera del volere della maggioranza? Ma se voi considerate questi bravi elettori come incapaci di provvedere da loro stessi ai propri interessi, come mai essi sapranno scegliersi i pastori che debbono guidarli? E come potranno risolvere questo problema di alchimia sociale, di fare uscire l'elezione di un genio dal voto di una massa di imbecilli? E che ne sarà delle minoranze, che pur sono la parte più intelligente, più attiva, più avanzata di una società? Per risolvere il problema sociale a favore di tutti, non vi è che un mezzo: scacciare rivoluzionarmente i detentori della ricchezza sociale, mettere tutto a disposizione di tutti e lasciare che tutte le forze, tutte le capacità, tutte le buone volontà esistenti fra gli uomini agiscano per provvedere ai bisogni di tutti. Noi combattiamo per l'anarchia e per il socialismo, perché crediamo che l'anarchia e il socialismo si debbano attuare subito. Vale a dire che si deve, nell'atto stesso della rivoluzione, scacciare il governo, abolire la proprietà ed affidare i servizi pubblici, che in quel caso abbracceranno tutta la vita sociale, all'opera spontanea, libera, non ufficiale, non autorizzata di tutti gli interessati e di tutti i volenterosi. Vi saranno certamente difficoltà ed inconvenienti, ma essi saranno risoluti e solo potranno risolversi anarchicamente, cioè mediante l'opera diretta degli interessati e di liberi patti. Noi non sappiamo se alla prossima rivoluzione trionferanno l'anarchia ed il socialismo, ma certamente, se dei programmi cosiddetti di transazione trionferanno, sarà perché noi, per questa volta, saremmo stati vinti e mai perché avremmo creduto utile lasciare in vita una parte del mal sistema sotto cui geme l'umanità. In ogni modo, avremmo sugli avvenimenti quell'influenza che ci verrà del nostro numero, della nostra energia, della nostra intelligenza e della nostra intransigenza. Anche se saremmo vinti, la nostra opera non sarà stata inutile, poiché più saremo stati decisi a raggiungere l'attuazione di tutto il nostro programma, e meno proprietà e meno governo ci sarà nella nuova società. E avremmo fatto opera grande, perché il progresso umano si misura, appunto, dalla diminuzione del governo e dalla diminuzione della proprietà privata. E se oggi cadremo senza piegar bandiera, possiamo essere sicuri della vittoria di domani.